Buonasera a tutti e grazie per l'invito a essere presente qui. E, appunto, sono ricercatore dell'Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo, ma per questo tipo di attività diciamo sono poi svolte insieme ad altri istituti come l'Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale, sempre il CNR, istituti che per questa diciamo linea di ricerca fanno capo a quello che ora si chiama il Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie Ambientali del CNR, che sta riformando i dipartimenti proprio in queste settimane. Cercherò di presentarvi il discorso di governance ambientale, ricerca e sistema forestale, toccando questi punti che vedete qui, quindi un po' la prima parte sulle sfide, parlando dei cambiamenti climatici, l'impatto sugli ecosistemi e perché questo ci dovrebbe interessare, e poi una parte finale più sul discorso delle reti di monitoraggio e con cosa possono dare queste per la governance e il ruolo delle foreste in questo senso. Tra i cambiamenti globali se ne inseriscono poi tipicamente, in particolare per l'impatto sui sistemi terrestri, l'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e i cambiamenti climatici. Quello che poi è legato, perché questi cambiamenti esistono, si può vedere da questo grafico che indica un po' l'andamento della popolazione mondiale da 8.000 anni prima di Cristo a più o meno oggi con la proiezione al 2050, quindi siamo tanti, e in particolare diciamo nell'ultima parte del millennio scorso siamo cresciuti tantissimo, in particolare negli ultimi 200 anni del millennio scorso. Questo ha portato a un impatto sul suolo. Questa era la copertura forestale nel passato, ovviamente quando tutto si era un po' sistemato da un punto di vista di dinamica tettonica, eccetera. Attualmente abbiamo una copertura forestale del genere, in cui si vede per esempio che in Europa, dove prima ovviamente c'erano tutte foreste, attualmente le foreste sono distribuite in maniera molto più sparsa, e poi dipende dai paesi. Le foreste in particolare nell'emisfero occidentale stanno aumentando negli ultimi anni, ma ovviamente nel lungo periodo o lunghissimo periodo questi cambiamenti di uso del suolo hanno determinato poi un impatto anche su quelli che erano gli aspetti climatici e altri aspetti locali del territorio. Di questo ne ha parlato appena adesso il dottor Gaudioso: l'inquinamento, l'emissione dei gas dovuta all'uso dei combustibili fossili. Questa è una situazione in una valle interna della Cina, durante un viaggio che ho fatto nel 2007, in cui si vede che praticamente in poche centinaia di metri erano concentrate una centrale elettrica, un'acciaieria, un cementificio, tutte attività fortemente impattanti dal punto di vista di emissioni di gas serra e anche di inquinanti, ma in questo caso il focus è più sui gas serra perché sono quelli più legati ai cambiamenti climatici. Cambiamenti climatici che sono in atto, sono già in atto. Qui vedete l'andamento delle temperature globali, dello scostamento diciamo delle temperature globali rispetto a una media di riferimento che è quella considerata tra il 61 e il 1990, in cui si vede che sia a livello globale sia a livello europeo le temperature si stanno scostando fortemente, si sono già scostate fortemente da questa tendenza, ma anche in Italia. Questi sono dati dalla National Communication che l'Italia ha fatta nel 2007, ma ne fa una ogni anno, e il dottor Grandioso lo sa benissimo perché poi coordina anche queste attività, e si vede come le temperature nell'ultimo periodo e fino al 2005 siano tutte in aumento. Quali sono gli impatti sugli ecosistemi forestali e sugli altri ambienti naturali, e perché poi questo ci interessa per il discorso sia ricerca ma sia anche governance ambientale? Questi dati ci mostrano l'impatto che questi cambiamenti stanno avendo, hanno avuto sulla durata delle stagioni vegetative, cioè il fatto che per esempio ci siano alberi che entrano in vegetazione prima del solito, oppure che ritardino la caduta delle foglie prima del solito, e tutte quelle che vedete in rosso e in giallo, in particolare in rosso ma anche in giallo, sono stazioni dove si è verificato un anticipo dell'inizio della stagione vegetativa, quindi stazioni dove sistematicamente negli ultimi anni del millennio scorso e nei primi di questo decennio si è verificato una anticipazione della stagione vegetativa. Questo ha diversi effetti. Qui invece vediamo come la vegetazione si stia spostando verso l'alto. Questi sono dati che provengono dalla Francia, ma quindi anche al confine con noi, e si vede che rispetto alla distribuzione che c'era fino all'85 di certe specie vegetali e anche alberi, la distribuzione successiva nell'ultimo periodo del secolo scorso in realtà sia spostata verso l'alto. Vuol dire che piano piano le specie si stanno muovendo verso l'alto perché in basso comincia a fare un po' troppo caldo. Questo magari può avere anche aspetti positivi. Per esempio, nell'ultimo periodo del secolo scorso, in gran parte del mondo, la produttività primaria, quindi diciamo la produttività degli ecosistemi, l'assorbimento di carbonio, è aumentato. Tutto quello che vedete in verde indicava un aumento di produttività primaria rispetto a annate precedenti. E dice, vabbè, allora quindi il riscaldamento non ci fa, poi non ci dà così fastidio. Però è anche vero che se si ripetono questi studi, si va a vedere che se il riscaldamento poi diventa un po' troppo elevato, gli andamenti possono cambiare. Questo è più o meno uno studio molto simile a quello precedente, che fa vedere che nei primi dieci anni di questo secolo, in realtà la produttività primaria di molti degli ecosistemi terrestri è diminuita rispetto al solito, è diminuita rispetto agli anni precedenti. Tutto quello che è in rosso indica diminuzione di produttività. Abbiamo ancora aree in verde, ma per esempio se vedete l'area del Mediterraneo e l'area europea, gli ultimi 10 anni sono stati abbastanza negativi da questo punto di vista, e tutto questo ha un impatto anche sulle concentrazioni di gas serra e quindi sui cambiamenti climatici, perché si è visto che questa diminuzione di produttività implica un aumento di CO2 nell'atmosfera, perché ne viene rimossa meno da parte degli ecosistemi. E questo perché? Perché negli ultimi 10 anni recenti si è verificato annate calde e secche una dietro l'altra, più o meno. Questi sono risultati dall'annata famosa del 2003, in cui ci sono stati, a parte i problemi degli ecosistemi, tra i 60 e i 70 mila morti in Europa, per questo nel periodo in particolare in centro Europa, però anche da noi, per questa ondata di calore estiva, e si è visto che la riduzione della produttività degli ecosistemi è stata pari al 30% in una sola annata. In una sola annata gli ecosistemi hanno, virgolette, bruciato quello che avevano assorbito nei 2 o 3 anni precedenti, per un'annata anomala. Siccome queste annate anomale sembrano che stanno aumentando di frequenza, questo è un problema che ci deve riguardare. E infatti ci chiediamo perché tutto questo dovrebbe interessarci. Ci interessa perché c'è un impatto forte sulla biodiversità. Questo è uno studio che ha riguardato molti dei fattori che influenzano la biodiversità, quindi cambiamenti dell'uso del suolo, cambiamenti climatici, inquinamento, deposizioni di azoto, fatto da colleghi americani e spagnoli. E la conclusione a cui sono giunti è che l'impatto più rilevante di tutto questo sarà nelle aree mediterranee, perché i fattori che ho appena elencato sono molto importanti e sono tutti presenti in area mediterranea. Quindi è un qualcosa che dobbiamo cercare di studiare meglio per capire anche se possiamo adattare i nostri ecosistemi a questi cambiamenti. Qui vedete quello che è successo da un punto di vista di ciclo del carbonio globale dal 1850 sostanzialmente a oggi. E tutto quello che è al di sopra dell'asse dello zero sono immissioni, diciamo, di gas serra in atmosfera. Tutto quello che è sotto sono dove finiscono questi gas. Quindi le immissioni sono dovute a deforestazione. Questo marroncino un po' più scuro è la deforestazione nell'emisfero occidentale, che sostanzialmente si è fermata negli anni 60, quindi dalla parte nostra. Questa qui è invece la deforestazione delle aree tropicali, che è aumentata invece moltissimo. In grigio c'è invece l'emissione dovuta all'uso dei combustibili fossili, quindi movimento, ma soprattutto produzione industriale e produzione elettrica. Dove va a finire questa anidride carbonica? In gran parte in atmosfera, vedete qui in giallino, però una buona parte viene assorbita dagli ecosistemi terrestri e dagli oceani. Quindi gli ecosistemi terrestri e gli oceani ci aiutano a mantenere un pochino in equilibrio, anche se non ce la fanno ovviamente ad azzerare, almeno in questa fase, il nostro clima. Se vedete queste grosse variazioni qui della parte verdina, indica come gli ecosistemi terrestri ci siano degli anni che, in cui funzionano meglio e anni in cui funzionano peggio, e questo è proprio legato alle dinamiche climatiche e a come queste hanno impatto sugli ecosistemi, ed è per questo che poi è importante studiarle. Questo è un bilancio complessivo degli ultimi 150-200 anni e si vede che il 35% delle emissioni è finito negli ecosistemi terrestri, un 25% negli oceani e un 40% si ritrova in atmosfera, determinando quelli che sono i cambiamenti climatici. Qual è il problema attuale? Il problema è che la percentuale che finisce negli ecosistemi terrestri e negli oceani sembra diminuire, sta un pochino diminuendo, perché l'impatto dei cambiamenti implica una minore efficienza dei sistemi naturali nell'assorbire anidride carbonica e quindi un problema ulteriore rispetto alla possibile mitigazione, almeno parziale, dei cambiamenti climatici. Quindi perché ci servono delle reti di monitoraggio avanzato e cosa ci possono aiutare a fare per la governance ambientale? Perché poi ci consentono di capire come funzionano gli ecosistemi e come rispondono ai cambiamenti. Questa è una rete di un progetto europeo che era un progetto integrato che si chiamava Carbo Europe, attualmente finito, in cui qui vedete i siti che erano localizzati in Italia. Un esempio è un sito qui in Abruzzo, dico qui in Centro Italia, insomma, studiato dall'Università di Lucca e dal Consiglio Nazionale di Ricerche, Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale, in cui tramite strumentazione idonea si misura dal 1993, ed è stata la prima stazione in Europa a fare questo, l'assorbimento o il rilascio di carbonio tra foresta e atmosfera. Questo è un esempio di dei dati che si possono ritrovare. Qui si vede come in inverno, qui siamo in una foresta decidua senza foglie in inverno, emetta CO2 verso l'atmosfera in inverno e in autunno, in estate assorba CO2 verso l'atmosfera, ma nel complesso, questo è, mi sembra, i dati del 2006, questo ecosistema è in grado di assorbire circa 6 tonnellate di carbonio per ettaro in questo anno, ed è una media che più o meno si è riscontrata negli ultimi anni. C'è stato un progetto finanziato dal Ministero della Ricerca e dal Ministero dell'Ambiente, che si chiamava Carbo Italy, che ha studiato non solo boschi ma anche sistemi agricoli e pascolivi rispetto a queste dinamiche, progetto importante a scala nazionale, ma ce ne stanno una serie a scala mondiale che ci consentono di capire sempre meglio queste dinamiche e come rispondono gli ecosistemi ai cambiamenti in corso. Un altro esempio è il monitoraggio delle foreste in Europa tramite l'iniziativa ICP Forest. Questi sono tutti i punti, diciamo, di monitoraggio di base, chiamati di livello 1. Ci sono circa 800 punti di monitoraggio intensivo, quindi strumentale, un pochino più approfondito, in cui si cerca di capire i processi dell'impatto dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici sulle foreste. E perché sono utili queste reti? Per esempio, dai dati del 2007, altra annata calda, si è visto che tutti i punti in rosso sono punti in cui il livello di trasparenza delle chiome è stato superato proprio per i motivi di riscaldamento di quell'anno, e questa rete ha consentito sostanzialmente in tempo reale, in realtà alla fine dell'anno, di verificare che c'era stato un impatto sugli ecosistemi che negli anni successivi fortunatamente è stato recuperato. Ma queste reti ci consentono di avere queste informazioni e quindi magari anche di prendere decisioni rispetto alla gestione degli ecosistemi. Abbiamo bisogno però di approcci multipli, quindi non solo, diciamo, reti, ma anche utilizzo dei dati, messa a sistema dei dati, ne parlava il dottore Agostini all'inizio, perché poi questa messa a sistema ci consente di utilizzare i dati non solo a noi, ma anche agli enti locali o scienziati anche di altri paesi, per tirar fuori poi risultati più importanti e allargare la scala spaziale e temporale delle indagini. Per andare a concludere, tre iniziative questo è un progetto LIFE coordinato dal CNR, però è un progetto internazionale che coinvolge 11 paesi, e tutti questi punti che vedete sono ecosistemi di acque interne, marini e terrestri, in cui vengono studiati alcuni parametri ambientali, la loro risposta al clima, per cercare di dare informazioni al sistema GMS, che è stato anche questo accennato, introdotto all'inizio, per cercare di capire meglio come funzionano gli ecosistemi. Quindi questo è un primo esempio che si fonda sulla rete di siti di ricerca ecologica a lungo termine europea. C'è un altro progetto, sempre LIFE, coordinato dal CNR, sulla gestione forestale e come questa sia legata al ciclo del carbonio e alla biodiversità e come possa essere migliorata per far sì che non solo i boschi ci continuino a dare magari il prodotto legno o il prodotto ricreazione e turismo, ma anche migliorare il loro effetto rispetto all'assorbimento di carbonio e alla biodiversità. E poi una recente iniziativa è un progetto PON infrastrutturale per le regioni del sud che si chiama AMICA, infrastruttura per il monitoraggio integrato climatico e ambientale, in cui si mettono insieme monitoraggio in atmosfera e climatico. Sono coinvolti qui tutti gli istituti CNR del Sud che si occupano di materia ambientale e il consorzio EK2 CNR, in cui si studiano sistemi, appunto, l'ambiente, si studiano gli ecosistemi forestali e ambientali, i sistemi locali e marini, e si cerca di capire quali siano poi le possibili ricadute per cercare di governare meglio gli ecosistemi. Per concludere, perché c'è bisogno poi di governare i sistemi, gestirli? Perché poi questi sistemi in parte ci aiutano per la mitigazione, l'abbiamo visto, però rispondono ai cambiamenti climatici, quindi devono essere sostanzialmente adattati a quelli che sarà il clima del futuro. Questo perché, anche se cominciamo a agire molto seriamente oggi, in parte l'abbiamo già fatto, il dottor Gaglioso ha fatto vedere come l'inquinamento sia diminuito negli ultimi anni, eccetera, in realtà il cambiamento climatico lo avremo comunque in parte, speriamo di averlo il meno possibile, ma in parte lo avremo perché il sistema climatico ha una sua inerzia, ormai è partito e quindi ci sarà un impatto. Dobbiamo quindi cercare di gestire meglio i nostri sistemi, e le foreste possono aiutarci e sono state inserite nell'ambito del protocollo di Kyoto per la fornitura, diciamo, di crediti di carbonio per aiutarci a rispettare i nostri impegni. In particolare il ruolo delle foreste è stato aumentato notevolmente grazie alla negoziazione italiana, e in realtà l'Italia non ha scelto di utilizzare l'agricoltura e i pascoli al momento per questo, e quindi le foreste hanno un ruolo importantissimo. Stiamo parlando di circa il 35% della superficie nazionale, che contribuirà a circa il 10% dell'impegno di riduzione che l'Italia aveva secondo le emissioni del 2008. Quindi questo è stato quantificato in qualche miliardo di euro come valore. Cosa possono fare le foreste? Possono essere migliorate e rese più sostenibili, quindi gestite meglio. Si può piantare nuove foreste, quindi possiamo cercare di espanderle. Possiamo proteggere contro gli incendi e evitare di deforestare. In Italia la deforestazione esiste, molto limitata, però soprattutto per impianti e capannoni, eccetera. Però gli incendi sono importanti e lo sappiamo, quindi conservare le nostre foreste, oppure possiamo utilizzare i prodotti delle foreste per sostituire i combustibili fossili, quindi le biomasse o biocarburanti, per esempio. Perché è importante? Perché se aumentiamo queste cose che sono qui in basso in questo grafico, quindi foreste da piantagioni, piantagioni agroforestali o foreste naturali a gestione intensiva, possiamo ridurre la nostra pressione sulle foreste di protezione e sulle foreste naturali a bassa gestione, quindi conservare ecosistemi importanti magari agendo su sistemi a gestione più intensiva, magari in aree agricole abbandonate o in situazioni marginali. Chiudiamo quindi col discorso gestione sostenibile. Quali sono i punti di ricerca che sono importanti? Dobbiamo valutare i sistemi attuali di gestione, dobbiamo cercare di capire se la gestione attuale va bene per il futuro, e dobbiamo cercare di capire se abbiamo bisogno di introdurre specie, genotipi forestali, sempre nazionali, che però possano meglio adattarsi in futuro ai cambiamenti. Rispetto alla vulnerabilità degli ecosistemi, dovremmo cercare di capire se avremo bisogno di creare dei corridoi ecologici per aiutare le specie a spostarsi, perché il problema qual è? Che oggi l'Italia, ma tutti i paesi, sono fortemente antropizzati, e quindi quello che potevano fare le specie una volta, cioè spostarsi liberamente, andando, seguendo, diciamo, il clima che cambiava, non è più possibile. Dobbiamo forse aiutarle. E quindi sono fondamentali in questo senso le reti di ricerca a lungo termine, perché ci consentono di capire queste cose. Per quanto riguarda gli incendi, è importante capire l'interazione con altri gas serra e i composti organici e altri inquinanti che abbiamo visto sono anche importanti per il discorso del particolato, e dobbiamo cercare di recuperare al meglio le aree incendiate. Se volessimo utilizzare biomasse come fonte di energia o cose simili, dobbiamo stare attenti alle interazioni con gli altri gas e qual è il reale potenziale territoriale e la sostenibilità futura degli approvvigionamenti. Molto spesso i progetti attuali si basano su dati fortemente sovrastimati, che quindi poi non sono sostenibili nel futuro e nel lungo termine, o hanno dimensioni eccessive rispetto alla possibilità del territorio di supportare queste produzioni. Concludendo, le risorse forestali possono aiutarci per la mitigazione dei cambiamenti climatici, però sono anche fortemente a rischio per il clima che sta cambiando. Dobbiamo gestirle in modo sostenibile anche in funzione del loro adattamento e proteggerle, e c'è in generale bisogno di una spinta decisa per la ricerca e il monitoraggio di lungo termine, quindi il discorso delle reti e della governance ambientale. Grazie per l'attenzione e ringrazio anche i progetti che poi consentono di portare avanti questo tipo di studi.
Grazie dottor Matteucci per questa presentazione, insomma, che anche piena, ha richiamato tanti temi, diciamo, oggetto di particolare attenzione, insomma, e anche una serie di risvolti di carattere sociale ed economico. Io adesso introduco il professor Angelo Cavallin, professore di geologia ambientale del Dipartimento Scienze dell'Ambiente e del Territorio dell'Università di Milano Bicocca, che appunto come professore ed esperto di geologia ambientale immagino avrà, mi veniva in mente poco fa, il legame che c'è anche con altri risvolti di carattere economico, per esempio rispetto al piano energetico nazionale. Credo che il nostro paese già da diversi anni sconta non solo, diciamo, grandi incertezze e oscillazioni sulla impostazione, diciamo, la direzione diciamo, delle politiche energetiche nazionali, e oggi credo che per la prima volta si pone all'attenzione dell'agenda politica la necessità di coprire questo tassello mancante da molti anni, che è il piano energetico nazionale, dove noi come Ministero dell'Ambiente siamo chiamati a svolgere un ruolo in termini di contributo, di riflessione, di proposte, eccetera, e sicuramente in questo ambito gli studi e le ricerche e le considerazioni che voi, insomma, avete modo di svolgere, e in particolare, diciamo, le valutazioni che riguardano la geologia, credo che sono veramente di importanza oggi fondamentale, decisiva, rispetto ad una programmazione di carattere energetico, anche per l'importanza crescente della geotermia profonda, diciamo, di tutte queste nuove dimensioni di attività che sicuramente, insomma, ci fanno anche prefigurare una maggiore disponibilità di risorse, e anche di risorse pulite e non inquinanti. Quindi lascio la parola al professore Cavallin.